Eccoci qui, buongiorno, 5 minuti dopo le 6 del mattino di questo lunedì 23 agosto 2021. E beh, l'avete sentito in coda al giornale orario, grazie a Giovanni Perria che ci ha preceduto e ci ha dato modo di anticipare i temi di oggi. Parte una nuova stagione di Non Stop News, ben ritrovata Giusy Legrenzi.
Buongiorno, buongiorno, buona settimana a tutti, naturalmente buon fine agosto. Buongiorno Enrico Galletti, bentornato, finalmente abbiamo acquisito un filo di colore che ti dà questa quest'aria. Diciamo da ragazzo sano e non più sbiadito dall'inverno, ottimo.
Grande lavoro di mare, di piscina. Cina naturalmente di tutto il resto. Che bello ritrovarsi e che bello insomma dare il via anche alla nuova stagione.
Lo facciamo con grandissimo piacere. Stavamo dicendo, ci occupiamo questa mattina con voi, rimanendo un po' sulla scia di questa estate che in realtà non è ancora finita, proprio ci occupiamo di comprendere se in realtà state andando in vacanza, ci siete ancora e quindi siete lì, oppure se è già finito tutto e state riprendendo, come capita a noi, diciamo ufficialmente le vostre attività dalle varie città d'Italia.
Eh sì, perché insomma quando è il 23 di agosto non sai mai che tasto toccare, no? Se toccare il tasto del rientro, se toccare il tasto, no, di quelli che giustamente scelgono di prendersi un po' di relax a fine agosto. 02 25 15 15, che settimana si apre per voi? Leggiamo come sempre anche i vostri messaggi al 378 378 1025.
Vi aspettiamo, naturalmente siete voi protagonisti della nostra prima ora di Non Stop News, come accade di consueto qui su RTL 102.5. Quindi adesso siete voi che dovete iniziare a chiamare. Ripetiamo ancora una volta il numero 02 25 15 15. Buongiorno a tutti in questo lunedì 23 agosto. Leggo alcuni messaggi laconici. Io non ho ancora fatto ferie e quest'anno non ne farò. Vabbè, non c'è un nome, ci dispiace, ti abbracciamo di cuore, speriamo che tu riesca a riposare comunque anche senza fare specifiche vacanze. Le vacanze stanno finendo, le scuole ripartono, senza firma. Ragazzi, mettete un nome così vi salutiamo.
Così, come idea. E poi, beh, insomma, c'è anche chi fa le vacanze a settembre, ad esempio, no? O a giugno, Quindi chi sceglie magari di non incontrare tanta gente e soprattutto di non restare bloccato nel traffico, perché ieri mattina ci segnalavano solo tantissime persone già all'alba erano così in coda sì, in autostrada.
Sì, infatti.
Andiamo da Antonio, lo 02 25 15 15, buongiorno.
Antonio, sei con noi?
Antonio? Toc toc. Non c'è Antonio, non c'è Antonio, adesso lo ricolleghiamo immediatamente. 378 378 1025 per i vostri messaggi, 02 25 15 15. Per intervenire in questa linea diretta.
Allora andiamo avanti anche con appunto i nostri messaggi. Buongiorno, le ferie sono un ricordo, 9 giorni le prime di agosto, i primi giorni di agosto, poi subito al lavoro. Oh, oddio, adesso odio il mio lavoro, scrivono. Oddio, il mio lavoro non è bellissimo. Aia. Sto male e lunedì purtroppo la mia situazione mi porta a lavorare. Mi alzo alle 4:30, anche noi. Se può esserti, tu sai la questione malcomune mezzo gaudio,
esatto.
No? Quindi se può esserti d'aiuto, anche noi ci siamo alle 4:30. Quindi non lo so, è che noi non odiamo il nostro lavoro.
Se vuoi ci sentiamo
amiamo
tutte le mattine e noi per te possiamo fare degli esercizi motivazionali.
Esatto.
Tipo vai al lavoro, che è il lavoro più bello della vita.
Che questo non ci è proviamo. Esattamente motivazionale, però va bene. Diciamo che dobbiamo trovare, devi avere delle motivazioni buone per portare, che ne so, a casa uno stipendio, devi avere delle motivazioni al di là del fatto che fai quel lavoro che non ti piace.
Esatto, è vero. Allora 02 25 15 15 e poi altri messaggi. Buongiorno Giusy, bentornata. Buongiorno Enrico, noi siamo in vacanza, sono iniziate sabato fino al 4 di settembre, quindi torneranno all'inizio del prossimo mese. Laura, intanto.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno.
Ciao Laura, benvenuta.
Ciao Laura,
ecco. Da dove? Come ci segui?
Io vi seguo dalla radio, in cucina e RTL anche mia.
Siamo tipo a Bergamo, così?
Sì.
Tipo?
All'accento.
Sì, Bergamo-Brescia, una cosa così. Cara Laura, che ci racconti? Vacanze?
Vacanze fatte in montagna, ma adesso ho un grande bisogno di mare. Spero di ritagliare qualche giorno.
Mm-hmm. Hai già una meta? Hai già una data?
No, data no, meta possibilmente un'isola.
Beh, qui però si apre un grande diciamo, sì, c'è un margine importante, perché ci sono le isolone, quindi
esatto.
Puoi andare in Sardegna o in Sicilia.
O vuoi le Olie,
no,
cioè
no,
una cosa
vuoi
più
andare a Favignana, che è un'isolina.
No, voglio un'isola sicula.
Sì,
mi vanno benissimo le Olie.
Perfetto, siamo pronti.
Si accontenta,
no?
Di
sì,
poco.
Sì, si accontenta, deve prendersi un volo, deve arrivare in Sicilia,
esatto.
Deve prendere poi un traghetto, andare sull'isola. Vabbè, noi ti auguriamo di farcela, perché credo siano giorni magnifici quelli trascorsi alle Olie, cara Laura. Grazie.
Grazie mille a voi.
Ciao, puoi sempre chiedere consiglio ai nostri colleghi che sono ancora lì, pari, beati loro, che hanno trasmesso tutti i giorni su RTL 102.5.
Questa chiacchierata della prima ora, come di consueto, con voi ascoltatori e protagonisti. Questa mattina vi stiamo un po' chiedendo se a che punto siete di questa estate, ancora vacanze da fare, siete di ritorno, avete già iniziato il lavoro, l'avete fatte magari già un mese fa, oppure le state programmando come l'amica di poco fa che vuole farsi ancora qualche ora al mare.
Oh, sentite Elisa, le ferie non sono ancora finite, noi partiamo ora direzione Matera. Mi ha fatto molto sorridere questo messaggio perché dice: la scuola è ancora lontana, firmato due maestre. Insomma, che giustamente dicono, prima di cominciare con riunioni, insomma, il nuovo anno, dateci.
No. Ancora un po' di relax. C'è Marta invece al telefono. Marta, buongiorno.
Buongiorno, RTL è anche mia.
Ciao Marta, benvenuta. Da dove ci chiami e come ci segui?
Allora, stiamo partendo per le vacanze, siamo io e mio marito Patrizio, siamo all'altezza di Fornito, dobbiamo arrivare a Senigallia. Questo è l'inizio della nostra settimana di relax.
Oh, vedi che c'è qualcuno che ha scelto questo lunedì. Senti, com'è la situazione del traffico? Approfittiamo un po' di voi, che così ci raccontate anche come siamo messi con lo scorrimento della viabilità.
Guarda, è tranquillo, si viaggia bene, ci sono già fermati in autogrill a far colazione, c'era poca gente, quindi, ottimo, e soprattutto poca brioche.
Ecco, è rimasta male perché voleva la sua colazione.
È un segnale, insomma, quando entri e vedi ci sono poche brioche, segnale di ripresa probabilmente, no? Perché la gente va in vacanza, la gente va, o semplicemente l'hanno fatta di meno.
Hanno avuto l'invasione del weekend.
Immaginiamo, infatti, tra sabato e domenica. Allora ragazzi, godetevi questa vacanza, ve la auguriamo davvero di cuore, ci fa molto piacere, insomma, è un po' un privilegio quello di riuscire ad andare in vacanza quando la massa, il grosso se n'è andato, no? Questo lo
sì,
immagino sia un po' anche una scelta la vostra.
Sì, no, è una scelta. Abbiamo fatto una settimana a giugno e ora ci vediamo
l'ultima di agosto. Fantastico.
Prima settimana dove?
A Senigallia.
Ah, sempre lì. Okay.
Gli è piaciuta?
Quindi
no,
tornate.
No, a giugno siamo andati in Liguria.
Enrico vi chiedeva dove eravate a giugno, quindi prima Liguria e poi l'Adriatico. Grazie di cuore Marta, un abbraccio a te, a colui che immaginiamo stia guidando.
Grazie della compagnia.
grazie a voi, seguiteci naturalmente, vi facciamo compagnia, ci fa molto piacere. Andiamo allo 02 25 15 15 da Mimmo, buongiorno.
Ciao, buongiorno, RTL anche mia, anche perché mi fate compagnia tutte le mattine durante il mio lavoro, perché io parto molto presto col mio furgone a fare le consegne, quindi mi fate molta compagnia. Mi è un piacere stamattina che ho preso la linea, sono riuscito a parlare con voi.
Mimmo, dobbiamo immaginare che tu stia lavorando?
Sì, da un po' pure, dalle 4 e qualcosa, 4 e mezzo più o meno.
E che effetto ti fa, caro Mimmo, sentire persone che ci chiamano e dicono: noi stiamo partendo per le nostre vacanze a Matera, noi stiamo andando in autogrill e non ci sono più brioche?
A proposito di brioche, noi le facciamo, quindi e le distribuiscono sui mercati. Allora, per me in questo periodo è un periodo di lavoro intenso, perché abitando in una zona turistica, quindi Scilla, Bagnara Calabra, Stretto di Messina, quindi sono i mercati in questo periodo lavorano in modo particolare, quindi per noi è un periodo di lavoro intenso, però poi recupererò a settembre quando
andrai in vacanza.
Avrò 10 giorni. Sì.
Ci quest'anno dici promesse... solo, abbiamo poco tempo, ci dici solo dove hai programmato di spostarti?
No, dico solo che ho promesso ai miei bimbi di portarli in un parco di divertimenti, quindi Gardaland, qualcosa del genere, e siccome sono abituato a mantenere le promesse, soprattutto con i miei figli,
lo farò.
Sì,
ottimo Mimmo, grazie mille, grazie anche per
voi,
il lavoro che fai, chissà quanti ti sono grati.
Ah sì, io
perché li porti, e lui è un po' lontano, però vabbè.
Beh, insomma, però dai, i suoi colleghi. Grazie Mimmo, buona giornata. Ciao. 02 25 15 15. Aspettiamo le vostre chiamate, poi i vostri messaggi. Tornato a Milano, lavoro dopo 2 settimane, aeroporti troppo affollati, 0 controlli, distanziamento, mascherine. Che ne pensate? Mascherine ce l'avevano tutte, per la mia esperienza personale.
Esatto.
Sul fatto che fossero troppo affollati, beh sì, il volo era pieno, ma insomma è pure estate.
Fateci muovere, almeno d'estate.
sveglia alle 6, rientro in ufficio dopo 4 settimane di vacanza. Ora ditemi voi come si sopravvive a una giornata così, ci scrive Rosanna.
Ciao Rosanna, bocca al lupo. Ce la puoi fare.
Con
abbiamo
i bei ricordi.
Ragazzi, la nostra vacanza continua. Abbiamo fatto Mykonos a fine luglio, dal 14 al 28 agosto, ultime 2 settimane a Lignano, Sabbia d'Oro. Ciao Claudia.
Bello. Come si sopravvive? Rientro in ufficio? Boh, con i ricordi. Insomma, in 4 settimane di ferie avrei qualcosa di bello, no? Che ti possa accompagnare.
E così sei ancora più arrabbiato, perché devi tornare in ufficio.
Non so, guarda le foto. Pensa che sta peggio di te. A parte che non funziona mai questo consiglio.
Poi sono d'accordo, non
ce la fa.
Sentiamo Michele cosa ci racconta. Michele, buongiorno.
Buongiorno.
Ciao Michele.
RTL.
Sì.
RTL anche mia.
Ok. Molto bene. Da dove ci chiami? Come ci segui?
Allora, io sono di Napoli, ma vi chiamo dalla Sicilia.
Mm-hmm. In vacanza?
In questo momento siamo in macchina, stiamo raggiungendo Trapani. Per andare all'isola di Favignana.
Abbiamo citata poco fa. Tu e chi? Con chi sei in macchina?
Sono con mia moglie e un amico con la moglie. Siamo 4 amici.
4 amici partiti tutti da Napoli questa mattina o siete già in viaggio da qualche giorno?
No, siamo da 10 giorni qui in Sicilia.
Okay.
Stiamo girando un po' la Sicilia occidentale.
Che meraviglia.
L'isola delle femmine, San Vito Capo.
Senti, dai,
del Golfo,
facciamo un po' di promozione turistica siciliana.
Bravo,
qual è il posto che ti piace di più, che ti è piaciuto di più fino ad ora?
Fino a questo momento siamo stati a Cefalù, bellissimo.
Sì?
A Cefalù.
Cefalù.
Sì, Cefalù, bellissimo.
Molto. Va bene.
Da vedere, un incanto.
Ecco, adesso Favignana è piccola, è meravigliosa, è una perla, ma merita sicuramente una visita. Bravi. Ma ci state qualche giorno o solo un'andata e ritorno?
No, ci siamo una giornata, poi torniamo alla base.
Questa sera.
A Sferrocavallo,
perfetto.
Ma che tipo di vacanza avete scelto? Cioè, come impostate le vostre giornate? Siete tipi, non so, che stanno molte ore al mare, vi piace visitare? Che fate?
No, abbiamo preso un resort come punto di riferimento e poi ci piace visitare ogni giorno una destinazione.
Ok, quindi anche vedere insomma cosa c'è nei dintorni. Va bene.
Bravo,
Michele.
Grazie.
Vi auguriamo un buon proseguimento di vacanze.
Grazie,
a presto.
Grazie, buongiorno.
Grazie mille, un abbraccio al quartetto pronto per Favignana, che secondo me vale il viaggio anche
bello.
Solo per il pranzo che riusciranno a fare se trovano in queste due trattoriette, perché non sono tantissime, appunto, la possibilità di pranzare oggi. Allora, da chi andiamo? Da Rosario? È già
Rosario.
Pronto? Rosario?
Sì, buongiorno.
Ciao, buongiorno, da dove
RTL
chiami?
RTL anche mia, da Palermo.
Da Palermo. Ah, beh, siamo lì.
Siamo lì.
Però tu sei Palermo di Palermo, non sei Palermo di Napoli.
Sì, palermitano, palermitano.
Vai.
Allora, RTL anche mia, come di solito.
Bene.
Allora, io ancora devo andare in ferie.
Sì.
Essendo un tecnico del freddo, immaginatevi come mi trovo. Impossibilità di andare in ferie.
Certo.
Quindi per il lavoro ho fatto un pochettino la scuola dalla Sicilia alla Calabria, dalla Sicilia la giro tutta in lungo e largo, e quindi spero di andare a settembre in ferie nel giorno di 18, lo spero tantissimo, che voglio andare a vedere la mia nipotina.
Che sta dove? Dove sta?
È in ferie.
Un pezzo di strada lo devi fare per arrivare quasi in Francia.
Sì, con l'aereo, quindi.
Ah, beh, certo,
il 18, perché il 18
sicuro.
È un giorno particolare?
No, abbiamo un volo prenotato.
Perché c'ha l'obiettivo
dal 2020.
Ok.
Dal 2020.
Allora, dai, ti auguriamo di riuscirci, ok? Intanto
me lo auguro.
Tanto, insomma, visto che sei un tecnico del freddo, hai detto che il lavoro non manca, si è messo via le provviste per poi fare le vacanze.
Sì, certo.
Per spendere un po' di soldi.
Provviste economiche.
Grazie. Sì, quello sì. Oh, siete grandi,
Grazie Rosario, buon lavoro.
Mi sento tutti i giorni.
Col tuo freddo, ci fa molto piacere, davvero. Grazie di cuore.
Grazie.
Carissimo, invece c'è un amico, caro Enrico, che scrive: finalmente si torna al lavoro, che è un po' inconsueto, no? Basta ferie, amo troppo il mio lavoro. Paolo da Massa Martana, Perugia. Paolo, se avessi mai voglia di aggiungere un messaggino e dirci cosa fai, perché questo grande amore, perché possono esserci due letture.
No, ma lui ha chiesto altre ferie, non gliele andate.
Esatto, o è una
così.
Battuta ben scritta, oppure ci crede davvero. Allora raccontaci davvero di cosa ti occupi, che siamo curiosi.
Andiamo da Giovanna, lo 02251515. Ciao Giovanna, benvenuta.
Ciao ragazzi, RTL anche nostra, buongiorno.
Bello che me l'hai condivisa. Con chi? È nostra, tua e di?
nostra, no, mia, di mio marito Matteo, Arianna e Riccardo, e stiamo andando, siamo in Sardegna, siamo ancora in vacanza.
Wow.
Sì, non mi fa piangere Enrico,
mi fai piangere dirlo questo, ok?
Sì. Sì, stiamo andando ad Arbatax adesso. Bello. Ci imbarchiamo e andiamo a vedere un po' di calette, perché c'è tanto da visitare. Quindi noi siamo a Costa Rei comunque, quindi
diciamo distanza, siete fermi lì e poi vi spostate di giorno in giorno.
Sì, mm. No, diciamo più che di giorno in giorno, distanza.
Certo. Ah, ok, ok, sì.
Giustamente. Per visitare qualcosa.
Sì, stiamo sentendo male, un po' male, però mi chiedevo come mai la scelta di così presto, cioè sei mezza già verso
sì.
un... Perché?
Però
non riusciamo a sentirti.
Non lo scopriremo
accidenti.
Mai.
Oh, mi spiace.
Volevamo farti questa domanda, però magari ce lo scrivi se ti va al 378-378-1025. Allora, vi aspettiamo le vostre chiamate. Che settimana è per voi? 02 25 15 15.
Venezia è il titolo di questo brano di Juan Fran, che ha questo nome che potrebbe essere confuso col nome del cacciatore dell'Atletico Madrid. No, lui è un cantante nato nel 2003.
Grazie, no, per la
per
precisazione.
Dirtelo,
2003.
È nato nelle Canarie, adesso non so esattamente.
Giovanissimo.
Sì, direi molto giovane. Ha già un paio di hit particolarmente virali al suo attivo, tra cui questa, naturalmente.
Ah, ma è molto bene. Molto bene, allora 02 25 15 15, da chi ci porti?
Allora, ti portiamo da Elena. Buongiorno, okay. Elena.
Buongiorno, buongiorno, RTL, è anche mia.
Bene.
Bene, ci fa molto piacere, cara Elena. Da dove è anche tua?
Allora, io sono di Bergamo, però adesso sto andando in vacanza verso Saint-Tropez.
Wow.
Ci siamo alzati presto stamattina e vogliamo godere finalmente le nostre amate terre.
Quanto durano? Quanto durano? Quanto state?
Un po' di domande. Quanto durano?
Qualche giorno, un poco, però sai, meglio che niente.
Sì, decisamente. Gode, dicono. E Saint-Tropez è la meta? Proprio andate lì,
sì,
oppure fate
meta,
un po' di Costa Azzurra?
Meta.
Ah, è proprio la meta?
Sì, però facciamo la costa, sì, facciamo Costa Azzurra, sì. E la nostra meta finale diciamo che è Saint-Tropez.
Che meraviglia.
Ma con chi sei?
Esatto, quanti siete, sì. Chi siete?
Siamo io e mio marito.
E basta? Così una bella coppietta in vacanza. Godetevela.
Sì, perché i figli ormai grandi, allora adesso ce la godiamo un pochino.
Bravi
ragazzi, ci piace questa vacanza francese.
Grazie.
Poi tu sai che adoro la Francia e quindi insomma apprezzo particolarmente la meta che avete scelto per le vostre ferie.
Sì, sì.
Lui si chiama?
Mio marito si chiama Aldo e
Aldo.
Ti saluta.
Infatti,
volevamo
ricambiare.
Ti fa con la manina.
Sì, ciao con la manina, ciao Aldo, ciao Elena.
Siete molto fortunati, vorremmo essere al vostro posto e andare anche noi a Saint-Tropez, ma no.
Siamo a Cologno Monzese.
Va bene così.
Ciao caro.
Va bene così.
Ciao Elena, ciao. Un abbraccio, ciao, grazie. Chi abbiamo? Alessia?
Sì, Alessia, buongiorno.
Pronto, buongiorno.
Ciao
Alessia. A tutti.
Eccoti qua, benvenuta,
ciao.
Su RTL 102.5.
Da dove?
RTL anche mia. Noi siamo in viaggio, stiamo andando a Roma. Siamo partiti da Messina, okay. È l'ultima settimana di ferie.
Ok, ma quindi le vostre ferie sono a Roma, giusto?
Sì, diciamo okay. Che abbiamo fatto, essendo appunto messinese, abbiamo fatto una settimana un po' al mare e in città, diciamo.
Quindi insomma, fate le vacanze da turisti, nel vero senso della parola, cioè visitate una città.
Esatto. E poi forse qualche giorno anche a Napoli, ritornando. Beh. Vediamo.
Insomma, valutiamo. Il programmino non è male.
Loro
no?
Dicono: noi il mare ce l'abbiamo a casa.
Esatto,
quindi
andiamo a vedere qualcos'altro. Bello, ci piace. Allora, grazie esatto. Davvero anche a te per aver condiviso con noi
grazie.
Questo inizio di settimana, penultima di agosto. E buon riposo, buona vacanza, davvero.
Grazie mille.
Ciao Alessia, ciao, presto, ciao. Naturalmente. Ciao. Quanti messaggi
sì,
hai visto?
Ce n'è uno molto bello.
Vai.
Appena arrivato da Andrea da Latina, che dice: quest'anno per me e la mia compagna ferie alternative. Abbiamo tinteggiato tutta la casa. Beh. E preparato la stanza per il nostro cucciolo in arrivo a breve.
Beh, arriva il bebè. Ciao Andrea da Latina. Patrizia da Perugia, ha fatto le vacanze a luglio nella meravigliosa Vieste. Adesso col marito e il figlio sta viaggiando in direzione di Genova, perché quest'oggi, questa sera, si gioca Sampdoria-Milan.
Bene.
E lei va a visitare lo stadio.
Oh, anche il ritorno allo stadio.
Passo di lì. Passo.
È qualcosa di estremamente bello, che fa molto ripartenza. Michele, allo 0225 1515, benvenuto.
Sì, ciao.
Eccoti, buongiorno.
Sono Michele. Io abito a Magnago, vicino alla Malpensa, non so se conoscete, sì, e sto andando a Trento, sì, ma non per la vacanza, ma per lavoro.
Ok, ma perché hai ripreso oggi o semplicemente non hai staccato?
No, ho ripreso il 9 agosto, cioè ormai le ferie l'ho anche dimenticate.
Ecco, però fai uno sforzo di memoria, raccontaci dove sei andato in vacanza.
Ma guarda, niente di che, quest'anno un po' ho fatto una settimana su a Bergeggi, vicino a Savona, poi abbiamo fatto una settimana a Cattolica, non ci siamo spostati.
Beh, però insomma, un po' di mare è stato fatto, dai.
Sì, sì, sì.
Io non ho capito perché vai a Trento, scusa.
Per lavoro?
Per lavoro.
Ok, ok. Cioè, sei abituato a spostarti quindi per lavoro? O...
Ma di solito no, me l'hanno chiesto e vabbè, allora ho detto va bene, però facciamo cerchio il viaggetto a Trento.
Facciamocelo, tra l'altro vai verso il fresco teoricamente. Beh, ecco, poi non garantirei perché ricordo delle estati a Bolzano, esatto, dove
speriamo,
si moriva,
per cui speriamo che riesco a dormire bene la notte col fresco.
Te lo auguriamo. Ciao Michele, un abbraccio. Ciao,
grazie. 6:41 minuti, mentre vi aspettiamo allo 02:25:15:15 resta un mistero, cioè le vacanze di Giusy Legrenzi, che ha pubblicato delle foto ogni tanto.
Vabbè,
quella,
sì,
ci siamo sentiti,
si capiva bene dove ero, però
diciamo che forse solo la prima parte, poi non... Beh, ti abbiamo persa un po' dai radar.
Se tu mi consenti, è un po' personale. Ecco. La prima parte,
beh,
era
capito,
pubblica.
Io ci ho provato.
La seconda, niente. Siamo stati molto bene.
Molto
grazie.
Siamo
noi italiani.
Attenzione,
intendevo.
È una notizia.
La nazione.
Ha detto siamo. Adesso la interrogo. Vabbè, poi vabbè, vi spiego, poi vi dico.
E apriamo questo spazio news con una notizia di cronaca dell'ultima ora. Una 26enne, Vanessa Zappalà, è stata uccisa con diversi colpi di arma da fuoco la notte scorsa mentre passeggiava in compagnia di amici sul lungomare di Aci Trezza, frazione marinara di Aci Castello, nel Catanese. A sparare, secondo le testimonianze raccolte dai carabinieri, sarebbe stato l'ex fidanzato della vittima, che in questo momento è attivamente ricercato dai militari dell'arma.
Cambiamo argomento. Il premier britannico Boris Johnson ha annunciato una riunione virtuale dei leader del G7 incentrata sulla situazione in Afghanistan. La videoconferenza si terrà martedì. Bisogna prevenire una crisi umanitaria, ha scritto su Twitter il primo ministro inglese. Secondo il ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio, serve un G20 con Cina e Russia.
E c'è anche il calcio. Oggi si conclude il primo turno di Serie A. Si giocano Cagliari Spezia e Sampdoria Milan. Questi risultati intanto di ieri: Udinese Juventus 2-2, Bologna Salernitana 3-2, Roma Fiorentina 3-1, Napoli Venezia 2-0.
48 minuti dopo le 6 del mattino, buona giornata, buon lunedì da Giusy Legrenzi, Enrico Galletti in diretta da Milano e naturalmente insieme a voi allo 02:25:15:15, subito da Angelo. Buongiorno.
Buongiorno.
Ciao caro Angelo, eccoti qua.
RTL è anche Noscia, si dice nell'eccese.
Noscia,
in leccese.
Ma con questa è così?
Noscia, proprio una
quasi una scia,
una scia.
Va bene, noscia. Va bene. Allora, nostra di chi in questo momento, per quanto ti riguarda?
Allora, vabbè, prima di tutto della mia meravigliosa famiglia che ho, dopo mia personalmente, perché oggi è il mio ultimo giorno di lavoro.
Wow.
Poi vado in ferie, ma il 31 agosto vado in pensione.
Yeah. Senti, ma tu non sei pugliese però, eh?
Allora, io sono io sono di origine leccese, però sono 40 anni che vivo nel Lago di Iseo a Sarno.
Infatti si sente un po', insomma, qualcosina hai acquisito anche
cioè uno che ti viene in onda e ti dice la parola d'ordine in pugliese e poi ti dice vacanze. C'è qualcosa che stride.
Eccoci. Quindi senti, pensione, sei molto contento di aver raggiunto questo obiettivo, questo risultato?
È un bel traguardo, diciamo, nella vita. Dopo quasi 35 anni che si dice faccio il camionista, sì, è ora di mettere l'acceleratore a riposo, come si dice.
Appendiamo l'acceleratore al chiodo, va sì, bene, e lasciamo insomma che se ne vadano in giro un po' i colleghi più giovani. immagino.
Sì, sì, faccio i giovani ragazzi, il riciclo ci deve essere per forza, dai,
il riciclo,
dai.
Ma magari il ricambio.
Riciclo, tu sei un riciclato, lo sai Enrico, vero?
Così.
Il ricambio generazionale, farei un ricambio, bellissimo. Ecco,
il riciclo sa molto di rottamazione. Ciao.
Angelo, allora in bocca al lupo per il tuo ultimo giorno di lavoro, per le tue vacanze, ma soprattutto per la tua agognata pensione. Ciao caro.
Grazie ragazzi, ciao, grazie.
Ciao, un ciao, abbraccio, ciao. Un abbraccio. Allora, sentite qui, ciao da Catania, sono Marco, siamo partiti stanotte alle 2:30 con la mia ragazza per la Puglia in macchina, però la mia ragazza dorme da 2 ore. Grazie ragazzi per la vostra compagnia, un saluto.
Lasciamola riposare sta fanciulla.
Vabbè, fate, ci fate pensiamo noi.
Andiamo da Gabriella, svegliamo. Esatto, ti facciamo compagnia noi. Gabriella, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno. Eccoti, da dove chiami?
Adesso siamo arrivati a Lecco, siamo partiti da Bergamo, uh-huh. Valle Brembana.
Sì.
E andiamo 2 giorni a Livigno, regalo di un nostro figlio.
Bella, bella questa opzione.
Un mordi e fuggi, è un mordi e fuggi.
Però
sì.
in realtà un weekend no, sono 2 giorni in settimana.
Sì, noi lunedì e martedì facciamo, no, nella fine della settimana. Perché poi a ottobre facciamo 8 giorni, andiamo in crociera e allora...
Mi mancavano i croceristi.
Crociera
quest'anno.
D'ottobre, tra l'altro, deve essere bellissima.
Dove andate?
Facciamo le isole greche.
Bello, molto wow. Bello. Sicuramente sì. Sarà una vacanza molto gradevole. Avete già fatto crociera o è la prima esperienza?
No, è la prima esperienza. È un regalo che ci hanno fatto 2 anni fa con il 40° anniversario di matrimonio, però non siamo potuti andare per via del Covid.
Oh, vedi che adesso c'è tutto il recupero, adesso si recupera.
Adesso sì, si recupera un po', speriamo di riuscire, speriamo.
Assolutamente, mi pare che la strada sia un po' più in discesa quest'anno. Grazie di cuore Gabriella, un abbraccione a te.
Grazie
ovviamente
a voi.
E al tuo maritino quarantennale.
Sì, qua vi saluta.
Ciao.
Un saluto.
Ciao, come si chiama?
Jeremia,
tanti saluti, un abbraccio, ciao. Allora, 02 25 15 15, messaggi al 378 378 1025. Per molti le ferie sono un ricordo lontano, ce lo scrivono in molti, devo dire con un po' di amarezza, è evidente. Tutti gli anni è così.
Sì, assolutamente. In viaggio verso Pineto in Abruzzo, siamo in 3 famiglie, totale 9 persone, e questa è la classica macchinata. Quindi un saluto a tutti gli friends di Monica, perché lei si firma proprio così, Monica and Friends.
Una bella comitiva, bello quando si noleggia il pulmino. No?
Addirittura.
Quando si è in 9 è sì. Divertentissimo.
Secondo me è proprio un po' da ragazzi. No,
però è troppo divertente, anche se si è adulti.
Diana Ross con Do You Know Where You're Going To? Sono le 6:56 minuti. Ancora una buona giornata da Enrico Galletti, Gisele Grenzi.
Sei stata a Cambridge?
No, io non.
Durante questa estate.
Ah, perché c'è questa parte che è sconosciuta ai più. Sì, ho fatto un po' di qualcosa del genere.
A Oxford?
Ho poi detta così. Allora, vediamo Germano, sei stato a Cambridge o a Oxford. Germano, buongiorno.
Buongiorno. Non sono stato né lì né nell'altro.
Né l'uno né l'altro. Allora, dici dove sei stato, dai Germano.
Allora, siamo stati a una settimana in Puglia, ne abbiamo spese 3 di vacanze quest'anno, quindi una settimana in Puglia, Manduria,
sì.
Terra di Primitivo, insomma, mare bellissimo.
Primitivo.
Stai parlando con 2 amanti dell'alcol
abbiamo fatto degustazioni alla ricerca di quello definitivo, ma non l'abbiamo trovato.
Okay.
Ma va bene così, che almeno c'è il secondo round l'anno prossimo, va bene? Poi?
Esatto, e poi gli altri 2 invece a Castellammare, quindi Castellammare di Stabia, Penisola Sorrentina. Tra Castellammare e Sorrento abbiamo fatto altri, insomma, un po' di mare lì, e adesso io riprendo domani mattina, mia moglie invece dopodomani.
Ah, perfetto.
E, insomma, siamo in 4 che saliamo su a Milano, adesso siamo verso Firenze.
Quindi siete proprio di ritorno dall'ultimo stralcio di vacanza.
Esatto, ieri ultima pizza, io ne ho preso una con prosciutto e fichi, che era buonissima, pizza bianca. Insomma, abbiamo mangiato tanto.
Si è concentrato tanto sul primitivo, sulla pizza. Adesso ditemi voi che vacanza è quella di Germano. È la vacanza
più bella che si possa fare.
Era quella che ci voleva quest'anno.
settimana, certo. è stata giusta per noi.
Una vacanza gustosa, facciamo così.
Gustosa, sì. Perfetto.
Grazie,
esatto.
Grazie mille,
grazie
Germano.
Ciao a tutta la,
senti,
la famiglia.
Se trovi il primitivo grazie. Giusto, manda una mail a Giusy, mettimi in
no,
coppia.
No, manda la cassa direttamente.
Ah, va bene.
Grazie, ciao. Andiamo da Valeria. Ciao Valeria.
Buongiorno.
Buongiorno.
RTL 125 anche mia.
Oh, ecco qua. Da dove chiami, cara Valeria?
Allora, adesso siamo a Civitanova Marche, siamo partiti dalla selva di Fasano, a Savelletri, dove c'era anche quel personaggio che ha fatto gli anni lì. bellissimo.
Siamo, scusa, stati, ci aiuti perché ci siamo guardati in cinque.
C'era
nel momento in cui hai detto c'è il personaggio,
Madonna,
che ha fatto.
Madonna
ha fatto il compleanno. Lo possiamo dire perché è famoso a Borgognazia, questo posto meraviglioso.
Sì, sì, certo.
Brava.
Cantando Bella Ciao.
Non si vede, eh?
Sì. Come
sì,
non
sì,
si vede?
La spiaggia è la stessa, però questo famoso resort non si vede neanche.
No, certo, è fatto apposta per i super VIP,
bellissimo.
Che non vogliono che il mondo sappia che sono lì. Sì, ma lei ha fatto il suo 60esimo, poi è tornata tutti
sì.
gli anni. Già che
sì.
parliamo di Madonna, sprechiamo qualche secondo per il fidanzato 26enne.
Certo.
Lo sprechiamo? No,
dai.
No, dai.
Si poteva vedere, dai.
No, come non si poteva vedere? Poi magari... Ecco, discutiamo vabbè. Sulla differenza d'età, ma che lui non sia proprio un brutto ragazzo,
no,
è indubbio.
No, no, beh, brutto no.
Ballerino strepitoso.
Vabbè, volevo solo dirvi le sì. vacanze del dopo Covid. Allora, le nostre figlie due, una in Sicilia, un'altra anche lei in ritorno dalla Sicilia. La nonna l'abbiamo accompagnata in aeroporto. Insomma, stanotte quattro persone diverse, tutti in rientro da Milano e via.
Vabbè.
Eccoci.
Insomma,
ecco.
Anche la settimana
molto,
l'abbiamo
molto
sentito da molti.
Di questa cosa.
La sintesi delle tue vacanze,
finalmente.
Carissima. Finalmente. Ti abbracciamo, ti ringraziamo, goditela più che
lavoro.
Puoi.
Ciao. Ultime news nel giornale orario con Giovanni Perrio e poi rassegna stampa con Davide Giacalone.
RTL 102.5, la prima radiovisione italiana, anche in streaming, perché il modo migliore di anticipare il futuro è crearlo.
Sono le 7 in punto, siamo stati raggiunti come di consueto a Roma da Davide Giacalone. Buongiorno Davide.
Buongiorno, eccoci qua, buon inizio di settimana.
Buongiorno Davide, ben ritrovato. Allora, l'apertura di Repubblica di oggi, un virgolettato, la mia sfida ai talebani, la tragedia dell'Afghanistan, un colloquio con Ahmad Massoud, comandante dell'opposizione armata nel Panjshir, la nostra guerra è solo all'inizio, l'Italia accoglierà 5.000 profughi, ma è scontro dell'Unione Europea. Di questo parliamo dopo, concentriamoci su questo colloquio che è molto interessante oggi su Repubblica.
È molto interessante e soprattutto ricorda quello che noi abbiamo provato a dire e ridire, ma insomma sembrava essere quasi impossibile farlo passare. La lotta in Afghanistan è aperta, non è chiusa. Prima dell'arrivo degli occidentali, della missione NATO, c'era una guerra civile, tra l'altro il capo di una delle parti era il padre dell'odierno Massoud, il leone del Panjshir. E adesso continua a essere aperto. È l'esercito regolare afghano che si è squagliato, e si è squagliato perché i principali alleati dell'esercito regolare afghano avevano fatto l'accordo con il nemico, cioè con i Taliban, che facevano la guerra a quelli che avevano fatto l'accordo con quelli che li avevano addestrati. Questo è il tema, l'accordo di Doha fatto tra gli Stati Uniti e i talebani. E non ha nessuna rilevanza il colore del presidente, perché a chiedere il ritiro dall'Afghanistan è stato Obama, democratico, a fare l'accordo di Doha è stato Trump, repubblicano, a realizzare l'uscita è Biden, democratico. Quindi, detto ciò, Massoud sta là. E stanno facendo la battaglia aperta, dicono noi non ci arrendiamo. Allora io vorrei porre un problema ai tanti declinisti dell'Occidente, che sono due secoli che l'Occidente sta tramontando, declinando, non tramonta, siamo ancora qua e ci rimarremo. Però naturalmente la vita è fatta, è la storia, è fatta di cadute, di sconfitte, di problemi. Allora io vorrei sapere da quelli che adesso scoprono, dopo avere per 19 anni su 20 criticato le missioni internazionali in Afghanistan, adesso una mattina scoprono che ci sono la libertà delle donne, la sicurezza, i fondamentali. Beh, benvenuti su questa terra. Che si fa? Si dà una mano a Massoud oppure no? No, perché qualcuno dovesse credere che la politica estera è una scampagnata di bontà, no? Cioè si cammina giù lì con il cestino da una parte, dall'altra dicendo oh, vogliamoci bene, dai, forza, siamo tutti fratelli. Non è così, esiste il male, esistono i cattivi a questo mondo. Allora, Massoud sarebbe uno di quelli che vuole combattere i Taliban. Che gli facciamo? Gli si dà una mano? C'è un ruolo? Oppure ci limitiamo a guardare da fuori? Perché questa è la vita, non è semplice predicazione. Qualche volta tocca anche passare all'azione. Noi da lì ci siamo ritirati, vedremo anche i contorni, ma se una presenza deve essere continuata, probabilmente, oltre a parlare con i Taliban, come sta facendo tutto l'Occidente, forse sarebbe meglio parlare anche con Massoud.
Assolutamente sì, e come dicevi, insomma, ci sono delle possibili altre soluzioni, c'è questa richiesta affinché le truppe americane rimangano in Afghanistan, ritornino di fatto perché sono appena state spostate. L'Italia e gli europei in pressing sugli USA, questo si legge oggi sulla stampa pagina 5, le truppe americane appunto restino in Afghanistan. Domani il G7 dei leader, ma Di Maio insiste per un G20 nelle prossime settimane sui rifugiati, l'Unione sia unita. Davide, torniamo sul
allora
tema.
accanto allo sfondo, diciamo, dei tramontisti, i declinisti dell'Occidente, poi ci sono gli occidentali vittimisti, per esempio a queste frasi italiane, ma si sentono anche in altre lingue europee, gli americani rimangano, questi signori lo sanno che la missione NATO non era degli americani, che c'eravamo pure noi, e che abbiamo fatto un lavoro eccellente, e che i nostri ragazzi, le nostre forze armate hanno fatto un lavoro egregio. Noi ci siamo ritirati prima degli americani, cioè dopo la decisione collettiva di ritirarsi. A parte un ambasciatore italiano che è rimasto lì a coordinare le operazioni di ritiro della NATO, però le nostre forze armate sono andate via prima degli americani, perché gli americani coprono le spalle. No, perché dovessero credere tutti quanti che noi siamo rimasti lì eroicamente a combattere. L'Occidente si è ritirato. Allora, prima di dire adesso l'iniziativa europea di cosa? Di guerra? No, perché noi spendiamo collettivamente meno del 2% del prodotto interno lordo in armi. Cioè, per fare una cosa di questo tipo forse non ci basterebbe triplicarlo quel bilancio, occorrerebbe sempre domandarsi per quale scopo politico. Allora, la sostanza credo sia questa, senza farla troppo lunga dall'origine del mondo, ma dalla fine della Seconda Guerra Mondiale le missioni all'estero, per esempio la guerra in Vietnam fatta dagli Stati Uniti, prima ancora la guerra di Corea, serviva a stabilire le aree di influenza. Ciascun blocco non poteva allargarsi troppo e quindi gli altri intervenivano, o prevalentemente gli Stati Uniti, intervenivano a limitarli. Questo è quello che succedeva nella guerra fredda. È finita col crollo del muro di Berlino e la cosa si è chiusa lì. E allora gli altri interventi sono serviti. L'Afghanistan ha appena terminato. Vorrei ricordare che le nostre truppe sono al fianco di quelle francesi nel Sahel. E non è che sia neanche quella una scampagnata, anche se nessuno ne parla in Italia. Cosa aspettiamo a parlarne, ad accorgerci, anche l'opinione pubblica, che ci si ritiri? Beh, quelle missioni servono a cosa? Servono a evitare squilibri e l'uscire dagli argini di un fondamentalismo religioso che diventa anche per noi pericoloso, perché sono terroristi e in più utilizzano là alcune armi di pressione economica e anche di pressione umana con le masse degli emigranti per condizionare gli altri. Che vogliamo fare? Sì, continuiamo queste partite, perché questo è quello che conta oggi. Oggi, per esempio, nessuno parla più della missione in Sahel. Quella è una questione interessante. Poi leggo il ministro degli esteri, dice sui rifugiati, migranti, è necessario mettere assieme un punto di vista dell'Unione Europea. Ha perfettamente ragione, penso che Di Maio sia sulla giusta strada, che è però una strada opposta a quella che aveva imboccato Di Maio, vicepresidente del Consiglio. Le politiche non sono la battutella per sfangare il Ferragosto. Occorre un po' di coerenza e di stabilità. La politica estera di un paese non va a settimane a seconda di come è orientata la stampa e di come devi orientare la tua ricerca di consenso.
Già citate da te, Davide, le parole del ministro degli esteri Di Maio, le ritroviamo sul Corriere della Sera, ieri in collegamento con il meeting di Rimini. Fatti molti sbagli, ora si rafforzi l'alleanza dei paesi occidentali, poi il passaggio sui migranti, la necessità di una risposta comune con l'Unione Europea. Ah, ripartiamo dalla prima del Corriere della Sera. Legge antitagli, siamo pronti al confronto con le imprese. Le parole sono della viceministra allo sviluppo economico, Alessandra Todde, che parla anche e risponde soprattutto alle critiche avanzate dal presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. Ne abbiamo parlato ieri, dice: mi aspetto solo che si apra un confronto produttivo, nessuno crede che le imprese rimangano in Italia per merito delle norme. Davide.
Allora, intanto, diciamo così, giustamente la viceministro Todde fa osservare quello che dicevamo ieri, giusto ieri mattina in apertura della nostra rassegna stampa, e cioè è una bozza che fra l'altro ho l'impressione che molti di quelli che ne parlano non l'hanno, io per esempio non l'ho letta, quindi come faccio a parlare di una cosa che non ho letto? C'è un limite a tutto, leggi diciamo così, cioè, parli di quello che leggi sulla stampa, quindi ha ragione viceministra Todd a dire: ragazzi, almeno aspettate che ci sia un testo. Però mi colpisce di questa sua intervista questa affermazione che trovo sul Corriere della Sera. L'intento del decreto, lei lo conosce il testo ovviamente, no? Perché lo sta scrivendo, quindi insomma è una di quelle che può essere affidabile. L'intento del decreto è delineare un percorso di responsabilità sociale per aziende che non sono in crisi e decidono di chiudere attività produttive dopo aver ricevuto aiuti pubblici. E questa affermazione mi crea tre problemi. Il primo è capire che cos'è la responsabilità sociale, ma tanto non ne usciamo vivi perché nessuno lo saprà mai, è un gargarismo insensato. E va bene. Poi diciamo, c'è aziende che non sono in crisi e che decidono di chiudere. E che gente è? Strana, voglio dire. Cioè, stai ancora guadagnando e pensi di chiudere. Sì, sì. Dice, e che però hanno ricevuto aiuti. Anche mi fermo, dico, e perché hanno ricevuto aiuti se non sono in crisi? Vi rendete conto che la trappola è proprio quella di avere concepito aiuti non finalizzati a determinati... Perché se gli aiuti fossero finalizzati a determinati obiettivi o a determinate condizioni, questa affermazione del viceministro non starebbe in piedi, perché diceva, lei ha raggiunto quegli obiettivi. Sì, e allora, diciamo, bravo, diciamo, è quello che abbiamo potuto. Non li hai raggiunti, ci sarà stata una forma di garanzia, no? Un deposito, una garanzia fiduciaria, se ti ho dato dei soldi per fare delle cose, cioè paghi il falegname perché faccio un tavolo, dice, hai fatto il tavolo? Dice, no, ho fatto uno sgabello, ridammi i soldi, in qualche modo devo essere garantito, no? Oppure perché c'è la crisi. Ma queste aziende che hanno preso i soldi, non sono in crisi, vogliono licenziare e pertanto vanno punite, è la dimostrazione che l'intera norma non è che faccia acqua, è proprio affondata.
È così, alle 7:22 cambiamo un po' argomento e andiamo sul Covid. Sicilia e Calabria, primi stop, si legge quale titolo principale sul Messaggero. I tecnici, obbligo di vaccino, contagi su e pochi vaccinati, chiusure, divieti in oltre 50 comuni. Intervengono a Brignani e Cicigliano del Comitato Tecnico Scientifico dicendo appunto: solo immunizzando tutti si ferma il virus. Davide.
Ma questo, vabbè, a questo punto siamo nel mondo dell'ovvio, però diciamo che certo è ovvio che se ci immunizziamo tutti si ferma il virus, grazie. Il tema è quello che i problemi oggi si creano più urgenti, più difficili, dove di vaccinazioni se ne sono fatte poche. Si può dire oppure ci prendiamo in giro? Cioè la questione si porta in Sardegna, in Sicilia, prima di tutto in Sicilia e in Sardegna, perché di vaccinazioni se ne sono fatte poche. La scuola apre domani mattina, la regione dove ci sono meno insegnanti già vaccinati è la Sicilia. Che vogliamo fare? No, non apriamo la scuola? Oppure perché è del tutto ovvio che l'estate di libertà, dopo per esempio quello che è successo nel Regno Unito, gli europei di calcio, l'estate di libertà, i contagi aumentano, non poteva che essere così. Fortunatamente le conseguenze gravi riguardano solo ed esclusivamente chi non si è vaccinato, e ripeto fortunatamente, perché dimostra che volendo uno può evitare di avere conseguenze gravi. La ripartenza del lavoro e delle scuole creerà nuovi contagi. Questo lo sappiamo già. Il problema è come fare fronte. Segnalo anche che all'inizio dell'estate una delle cose che ti scrivevano spesso anche i nostri ascoltatori, sempre gentili, anche quelli che non lo sono particolarmente nel modo in cui si esprimono, ma va bene così, cioè, si segnalano comunque delle opinioni. Ah, vedete, in Spagna non c'è il Green Pass, in Spagna l'hanno cacciato, Barcellona è tutto aperto. Ieri le autorità di Barcellona hanno chiesto il lockdown perché i contagi sono fuori controllo. Seguitele le cose. No, perché il mondo, cioè, se no diventa come il mondo di Di Maio, una politica al giorno toglie l'elettore di torno. Il concetto è quello di dire, ci vuole anche una certa coerenza e anche un po' di pazienza a seguire le informazioni per qualche settimana, perché molto si svela.
Davide, torniamo da te dopo la pubblicità, adesso andiamo da Massimo Lonigro per i titoli delle prime sportive di oggi. Massimo?
Sì, eccoci, adesso il microfono è acceso. Allora, al centro pagina, la Juve si fa male, siamo sul Corriere dello Sport. Dybala la trascina sul 2-0, poi Szczęsny rovina tutto, 2-2 a Udine. Andiamo invece sulla prima della Gazzetta dello Sport, anche qui Juve pazza partenza, Allegri esclude CR7, si scatena Dybala, rete, assist e 2-0. Cristiano entra, beffato dal fuorigioco, resta il rebus futuro.
Riprendiamo la rassegna stampa con Davide Giacalone, che ci porta nelle pagine interne del Messaggero. Il alla crescita, la giustizia italiana arretra nella classifica dello Stato di diritto, titolo emblematico, la lepre degli investimenti fugge dalla giustizia lumaca, i tempi dei processi sono solo la punta dell'iceberg, anche l'esecuzione delle sentenze resta incerta. Davide.
Esatto, perché il tema non è solamente quello della lunghezza dei procedimenti, dove siamo primatisti europei senza diciamo, lì vinciamo proprio. Siamo primatisti nel Consiglio d'Europa, dove c'è anche la Turchia, quindi già diciamo, è un campionato più complicato, ma lo vinciamo comunque. Ma riusciamo anche ad avere dei ritardi nell'esecuzione delle sentenze, cioè tu aspetti la gognata sentenza, dopodiché finalmente arriva la sentenza. Galletti mi doveva dei soldi, me li deve dare. Adesso si passa alla parte bella, cioè lo costringiamo a darmeli, buonanotte, e ricomincia un altro procedimento di esecuzione. Per cui alla fine uno dice basta, non li prendo più. Questa è una classifica fatta dal World Justice Project. L'Italia è al 54esimo posto, la giustizia civile italiana è peggiore, con tutto il rispetto naturalmente dei paesi che cito, dell'Algeria, della Croazia, del Senegal, del Ghana, Bielorussia, Botswana, Romania e così via, andando nella tristezza che può essere infinita. C'è una ragione per la quale noi riusciamo a avere questa... Sì, ce ne sono diverse ragioni. Intanto il legislatore che interviene a spizzichi, bocconi, botte, aggiustamenti, è una specie di superfetazione barocca del diritto. E dall'altra, da noi è considerato anche solo offensivo l'idea che si possa controllare il lavoro dei magistrati. Dove controllare il lavoro dei magistrati non significa controllare le sentenze che fanno, ci mancherebbe altro. Ma per esempio quanto tempo ci mettono, quanto lavorano. Cioè non è che uno perché è diventato giudice non si può più sapere quante ore lavora, per esempio. È un quesito legittimo, visto e considerato peraltro che lo si paga, non per aver superato un concorso, ma per il lavoro che, avendo superato il concorso, svolge. Tutto questo in Italia è sconosciuto e ha un costo molto alto, perché se si parla di grandi gruppi e di questioni che abbiano contenziosi, intanto quelli italiani cominciano a trasferirsi sempre più frequentemente in Olanda. Sostanzialmente non per una questione di fisco, ma per una questione proprio di diritto. Se si tratta di accordi fra grandi gruppi, si stabilisce che il foro competente è un foro internazionale, cioè si esclude che sia un foro italiano. Se si tratta della piccola media impresa, che cosa volete che faccia? Il foro è quello competente per territorio, è solo che invece che un foro è una voragine, ci cascano dentro e la produttività cala. Ecco perché riusciamo a crescere anche una delle elementi perché cresciamo lentamente.
Molto poco e lentamente. Allora Davide, ci segnali questa mattina questa interessante indagine dell'Istat, è a pagina 20 di Repubblica. Doppie file e spintarelle, l'Istat rovescia l'Italia. Meglio il Sud e le donne. In realtà poi attacca Isaia Sales che scrive il pezzo col fatto che questo report è praticamente passato sotto silenzio ed è legato al senso civico degli italiani, cioè su quell'insieme di comportamenti che attengono al rispetto degli altri, delle regole, eccetera. Credo ci siano dei dati piuttosto interessanti. A te.
Sì, è vero, ci sono dati piuttosto interessanti. Temo ci sia, come ovviamente è una forma sotto forma di sondaggio, temo ci sia un pizzico di ipocrisia, cioè, ma giusto un pizzico, perché è troppo alto, cioè, per non gettare le carte per strada, diciamo, sono favorevoli a non gettarle, cioè quindi lo condannano l'80% dei maschi, l'87% delle femmine. Sì, può essere. Io conosco strade dove evidentemente passano solamente il 13% degli altri, perché se no diciamo, diventa difficile. È così anche per esempio le macchine in doppia fila. C'è una larga condanna della la macchina in doppia fila, però questo non spiega, cioè rischia di rendere irragionevoli e inspiegabili le doppie file. Cioè, sono sempre gli altri quelli cui nessuno pone la domanda. Però sono percentuali anche, ecco questo è il punto, che anche nell'ipocrisia chi mette la macchina in doppia fila lo sa che non si mette la macchina in doppia fila, chi butta la cartaccia per strada sa che non si butta la cartaccia per strada, poi lo fa, ma con un altro discorso. Mi colpisce il dato sul fisco, cioè per una quantità enorme italiani, quasi un terzo, considera quasi normale evadere il fisco, cioè lì cade pure l'ipocrisia. E lo si considera accettabile come comportamento sociale. Questo perché? Perché all'evidenza si sente il fisco da una parte come troppo invadente, e lo è di sicuro, e dall'altra come ingiusto, e lo è di sicuro. Siccome la riforma fiscale è uno dei temi di questo autunno, forse questo va tenuto presente, cioè attenzione, perché se attorno al sistema fiscale non crei un consenso, come quello di prendere lo sciroppo amaro, no? Cioè, ma è amaro, sì, ho capito, ma ti fa bene alla salute. Se non dai questa convinzione, e poi dopo si crea un costume dell'evasione sociale che in quei numeri in effetti emerge.
Allora Davide, nella casa in affitto, appena ristrutturata, con un cappotto nuovo di zecca e la TV pure, guardando la TV coi piedi sul divano e sognando le terme, sarà un autunno di bonus, lo leggiamo oggi sulla prima del Sole 24 Ore, caccia ai 10 aiuti, c'è anche il fondo perduto, ecco la guida per chiedere gli incentivi. Via oggi, lo ricordava Giusy poco fa, con la rottamazione dei televisori, fermi altri 6 sconti per 71 milioni di euro. A te.
Allora, poi si apre il Sole 24 Ore che fa questo meritorio sforzo di organizzazione, vai a pagina 2 e 3, cioè le due pagine affiancate, poi per chi conosce il Sole 24 Ore è un giornale ancora di formato grande, quindi le due pagine a fronte è una bella lenzuolata di carta, con che cos'è il bonus, quando scade, come si fa ad averlo, tutte le istruzioni. Cioè praticamente esiste una professione che puoi fare in Italia che è il riscossore di bonus, cioè devi sapere come funziona. Io per esempio non sarei capace nel 90% di quei casi, o meglio dovrei mettermi a studiare, a guardare, anche grazie ai colleghi del Sole 24 Ore, come si fa a prendere quei bonus. Ma è possibile secondo voi che si vada avanti in questo modo? Il bonus ormai è diventato, diciamo, il monumento ai bonus a nulla. Non si dimostra nemmeno che siano incentivi. Per esempio, c'è il bonus per le terme, un'altra cosa che grida vendetta a cospetto del cielo, insomma, la Sora Cesira che devono pure pagare quelli che vanno alle terme. Vabbè, c'è qualcuno che si occupa di informarci se aumentano i clienti delle terme? Perché io ho l'impressione che alcuni di questi bonus non sono talmente bonus a nulla che non servono manco a quello. Tant'è vero che vi ricordate il bonus cultura di Renzi, no? Sì. Che così vi potete, certo, comprare i libri, eccetera. Allora, c'è qualcuno che è andato a vedere che cos'è che è stato venduto di più? Perché se il bonus è stato consumato. C'erano le librerie che ormai vendono tutto, dalle, certo, matite alle vena, ai pupazzetti, vendono tutto. Entri e c'erano, dice, qua la cassa, avete il bonus su cultura, venite, la potete spendere. Ecco. Cosa abbiamo comprato? Perché a me sta bene se si sono comprati dei libri d'amore, perché anche quella, voglio dire, poi è un tema interessante. Io ho l'impressione che siano stati anche comprati molti gadget elettronici,
videogiochi, sì.
Videogiochi,
se non sbaglio, concerti, Davide, erano usciti
concerti,
questi dati.
Cioè, roba di questo tipo. Vorrei saperlo, perché oltre a essere bonus a nulla, è veramente malus educazione questa, cioè con i soldi del contribuente. Se non si fa mai una rendicontazione, questi bonus rimangono lì, per cui, come informa oggi il Sole 24 Ore, ce ne sono 10 in aiuti in scadenza, e cari italiani, rimboccatevi le maniche per riuscire ad averli. Ma non sarebbe meglio lasciateci in pace, non prendeteci quei soldi e fatevi gli affari vostri? Servirebbe peraltro a rendere un po' più credibile il fisco, di cui al discorso che avevamo appena concluso.
Allora, grazie naturalmente anche per questo bonus a nulla che apprezziamo particolarmente, grazie a Davide Giacalone. Ci ritroviamo domani mattina puntuali nella rassegna stampa. Buon lavoro e buona giornata.
Ciao Davide.
Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
Pronti pronti ai social, caro Massimo Nigro, vai.
Allora, c'è una foto virale che è stata molto condivisa e apprezzata e che ha fatto anche un po' discutere, però senza troppe polemiche. Si tratta di Filippo Tortu, lo sapete, l'oro azzurro nella 4% a Tokyo, che si è immortalato in una fotografia mentre sta
spelando i fagiolini. Ci piace questo suo lato bucolico,
molto bucolico, no? Casalingo. Ci torniamo tra poco dopo l'oroscopo.
Vai. Dai.
Buongiorno Ariete, l'amore non vi mancherà, anche se sarà tipicamente estivo, fatto di flirt e cose leggere. Sarà proprio il momento per cambiare registro, magari. Toro, il vostro problema: sarete troppo vanitosi, autocentrati nei rapporti sentimentali, questo potrebbe avere il suo peso. Gemelli, sarà proprio il caso di prenderne atto che il mare sentimentale diventa piuttosto turbolento per la gelosia. Fate attenzione. Cancro, indecisi su quello che volete fare? Beh, fatevi guidare dall'intuito, rimanere tranquilli e rilassati, come dire, non si sbaglia mai. Leone, sentirete il rumore delle onde e il profumo dei prati, però dovete ancora impostare il navigatore per un itinerario breve. Vergine, con il coniuge avrete qualche problema di comprensione, ma alla fine la politica del compromesso vi aiuta. Bilancia, Marte vi inviterà ad evitarvi dichiarazioni pericolose, soprattutto quelle che rischiano di farvi fare delle brutte figuracce. Scorpione, l'amore suonerà nel vostro cuore note di una sinfonia malinconica. Per cambiare musica, cambiate atteggiamento magari. Sagittario, la scelta di un viaggio con una meta lontana è stata vincente, ma stranamente sentirete nostalgia di casa. Capricorno, non siete ancora soddisfatti delle vostre vacanze? Calma, aspettate a giudicarle in base al successo delle serate. Acquario, meglio non puntare troppo sulle vostre doti seduttive. Per il successo sceglierete la simpatia, potrebbe esservi più utile, sapete? Pesci, vi sentirete bene con gli altri e anche con voi stessi, e questo vi aiuterà a trascorrere una giornata serena. Per chiudere, vediamo quali sono i segni fortunati: Ariete, Gemelli, Cancro, Bilancia e Capricorno. Linea di nuovo ai colleghi di Non Stop News. Buona giornata e buona settimana a tutti.
Firmato da Adele Procasca.
E grazie ad Adele Procasca e a Fabiana Viola per l'oroscopo di oggi. Allora torniamo ai fagiolini da sbucciare, è vero?
Antica pratica, no, perché il Tortu è tornato in gallura con la nonna e quindi si è messo lì, però la polemica social un po' è perché lo fa proprio col coltello. Il fagiolino si sbuccia tradizionalmente con la mano.
Oh, ma questi qua dei social non va mai bene niente.
Ragazzi, siamo fatti così.
Ma che ci avete?
Ci abbiamo il dibattito dentro.
Sono dalla polemica un po' esatto. Anche, no? Pure il coltello non va bene.
C'è anche chi dice che le patate, no, bisogna usare il pelapatate. Magari uno usa il coltello e si trova bene così. O no? Momento di parlare di sport, di calcio, la prima giornata di Serie A, oggi si chiude il turno e allora buongiorno al nostro Paolo Pacchioni. Ciao Paolo, ben ritrovato.
Ciao Enrico, ciao Giusi, buongiorno a tutti, ciao Massimo.
Grazie, buongiorno, partiamo immediatamente dalla Juve che insomma si porta via i titoli principali di tutti i quotidiani sportivi e non. Juve pazza partenza, titolo alla Gazzetta dello Sport, si parla molto di questo 2-2 ma anche di Ronaldo, aiutaci.
Eh sì, allora partita un po' buttata via dai bianconeri che alla fine del primo tempo vincevano 2-0 e sembravano in controllo, poi però hanno subito il ritorno dell'Udinese nella ripresa, hanno subito il 2-2, non sono nemmeno stati fortunati perché hanno colpito due pali, e poi c'è stato l'episodio del 94esimo minuto con Cristiano Ronaldo che era stato tenuto in panchina alimentando molte voci, molte discussioni, è entrato in campo nel finale, al 94esimo aveva segnato il gol che poteva essere il gol della vittoria, erano per lui già pronti i titoli da salvatore della patria bianconera e invece il VAR ha cancellato tutto perché aveva una spalla in fuorigioco, questione di pochi centimetri, ma insomma così è andata. Ha fatto molto discutere l'esclusione di Cristiano Ronaldo perché comunque da un lato se è stata una decisione tecnica Massimiliano Allegri gli ha mandato un segnale molto chiaro, molto importante, cioè tu sei Cristiano Ronaldo però se non sei al top della condizione stai fuori esattamente come stanno fuori gli altri, e qualcuno ci ha visto anche la possibilità di qualche trattativa di mercato da concludere in quest'ultima settimana, anche se abbiamo detto nei giorni precedenti che non sono tante le squadre che possono permettersi un Cristiano Ronaldo, anzi in realtà ce n'è una che è il Paris Saint-Germain che però ha già preso Messi, è che o cede Mbappé al Real Madrid e allora a quel punto si libera una casellina, oppure le cose restano così come stanno.
Certamente, se la Juve però, Paolo, domina le prime pagine, sono stati molti altri gli incontri di questo weekend, ti chiediamo un commento anche sulle altre partite.
È partita bene la Roma di José Mourinho, che ha battuto 3-1 la Fiorentina. Non è stata una gara semplice per i giallorossi, perché sono un po' in rodaggio e perché comunque la Fiorentina ha giocato una buona partita, però la Roma ha avuto il merito di saper resistere ai momenti di sofferenza per poi colpire nel momento giusto, peraltro vincendo la partita con una doppietta di un ex giocatore della Fiorentina, cioè Veretout. Ha vinto anche il Napoli 2-0 contro il Venezia, però la squadra di Spalletti non ha incantato, usando un eufemismo, ha fatto fatica. È vero che Osimhen è stato espulso nei minuti iniziali, quindi il Napoli ha giocato gran parte della gara in 10 uomini. Il Venezia però, chiuso dietro, ha tenuto per un'ora e ci sono voluti due rigori per sbloccare la situazione. Due perché il primo Insigne l'ha sbagliato, il secondo l'ha realizzato e poi è arrivato anche il gol del 2-0 con Elmas. Ha vinto anche il Bologna con una bella rimonta sulla Salernitana, che vince, è per due volte andata in vantaggio a Bologna, poi però il Bologna ha vinto 3-2.
E poi Paolo, lo anticipavamo poco fa salutandoti, si chiude oggi il turno, Cagliari Spezia alle 18:30, Sampdoria Milan alle 20:45, naturalmente quest'ultima è la partita da tenere maggiormente sott'occhio.
Eh sì, c'è il Milan da esaminare, l'ultima grande a scendere in campo, Milan che si è abbastanza comportato bene sul mercato, vedremo un po' se gli innesti saranno stati giusti. Giocherà già titolare questa sera Giroud, che è il nuovo centravanti della squadra rossonera. Pioli dovrà comunque fare a meno dei due giocatori più decisivi della scorsa stagione, cioè Ibrahimovic e Kessi, quindi è vero che ci sono dei nuovi acquisti che entrano, ma ci sono anche delle assenze, delle indisponibilità, staremo a vedere.
Assolutamente, grazie naturalmente per questo commento alla prima giornata di campionato di Serie A. A prestissimo, buona settimana a Paolo Pacchioni.
Grazie Giussi, ciao, buongiorno a tutti.
Grazie, grazie Paolo. E come sempre noi a quest'ora andiamo a dare il buongiorno al nostro Don Antonio Mazzi, che ci sta per raggiungere, no? Un appuntamento fisso che torna, imperdibile.
Assolutamente, attendiamo tutti la frase per iniziare bene la settimana. Speriamo che sia in buone oggi.
Speriamo.
Ogni tanto dice oggi faccio il cattivo e io mi preoccupo.
Anche quest'estate, ogni tanto si è svegliato con la luna storta, ogni tanto ciao, no. Buongiorno ciao. Don Antonio.
Eccomi, eccoci. Sono qui.
Bene.
Allora, cosa ci diciamo stamattina?
Delle cose belle.
Attendiamo noi, siamo qui.
Che non è sufficiente avvicinare i lontani, bisogna incontrarli.
Beh, bello. Cioè, è di più che avvicinare, bisogna proprio incontrarli.
Torniamo ad incontrarci.
Grazie ciao, Don, ciao, buona settimana.
Ciao, Don. Un abbraccio, ciao.
Non è sufficiente avvicinare i lontani, ma bisogna incontrarli. È vero? Cioè, insomma.
Non basta frase. Guardarli lì che stanno a qualche metro, bisogna proprio quasi toccarli.
Molto profonda. Questa è RTL 125, Non Stop News, con Giuse Legrenzi, Massimo Lonigro e Enrico Galletti alle 7:55. Rod Stewart, Sailing.
Sailing Rod Stewart, bellissima, molto apprezzata anche dai nostri ascoltatori che hanno scritto al 378-378-1025, brano che chiude così la seconda ora di Non Stop News.
Esatto, nella prossima ovviamente tante nuove interviste, parleremo di un libro, La Maratona Segreta, una storia molto interessante di un nostro ospite, e poi ovviamente ci sarà l'attualità, la affronteremo con il direttore di Repubblica Maurizio Molinari, un punto anche sulla situazione Covid nel nostro paese con il professor Fabrizio Pregliasco.
Restate con noi, ora tutte le ultime news nel giornale orario.
Adesso abbiamo un ospite, caro Enrico, ti cedo la parola su questo, perché parliamo di maratone, parliamo in realtà parliamo di Afghanistan, però attraverso una grande esperienza di un appunto maratoneta.
Esatto, maratone viaggi nei paesi veramente più inaccessibili del mondo, dalla dittatura della Corea del Nord, ma soprattutto alle montagne dell'Afghanistan e dell'Iraq. Vi presentiamo Manfred Musner, che è un 48enne maratoneta, funzionario ENAC di Bressanone, è venuto a trovarci. Buongiorno e grazie.
Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno Manfred. Tra l'altro ha scritto proprio un libro, no? La Maratona Segreta, e nel novembre 2018, ecco perché abbiamo detto parliamo di Afghanistan, si è proprio trovato su quelle montagne a realizzare una maratona anche un po' particolare, perché era praticamente una maratona segreta. Ci vuole raccontare un po' meglio questa esperienza e cos'era l'Afghanistan poco più di 2 anni fa?
Allora, in effetti la maratona segreta si chiama proprio così perché è una maratona che aveva lo scopo di far partecipare le donne afghane, le donne anche straniere, in realtà straniere, eravamo solamente una ventina, per ovviamente motivi di sicurezza non era possibile portare altre persone in Afghanistan. E lo scopo appunto di far correre le donne, di farle partecipare, donne che si sono tra l'altro allenate in modo assolutamente segreto, essendo questa il fatto di praticare sport o di sfidarsi con altri atleti, soprattutto con altri atleti maschi, assolutamente proibito in questo contesto culturale. C'è questa maratona leggendaria segreta che si svolge nelle montagne del Hindu Kush, nel cosiddetto Pandamir, tra l'altro un paesaggio indescrivibilmente bello da mozzafiato, a oltre 3500 metri di quota sul livello del mare, e quindi non può essere rilevato né il luogo esatto né la data esatta, per paura di attacchi dei talebani, ma non solo dei talebani, ormai purtroppo anche da parte dello Stato Islamico, che continua a espandersi anche in Afghanistan e nelle repubbliche del Caucaso centrale. E praticamente c'è questa giornata che viene dedicata a questa corsa nascosta in queste montagne, e è assolutamente una sensazione indescrivibile arrivare lì, un'avventura certo, come poche. Ci portano lì addirittura gli aeromobili delle Nazioni Unite, perché non c'è altro modo per arrivarci, i talebani bloccano le strade e tutto. E questa era questa maratona appunto che abbiamo svolto, che abbiamo effettuato 2 anni fa, che purtroppo penso che nel prossimo futuro non potrà più esserci.
Esatto, la mia curiosità, Musa, era proprio a livello organizzativo, no? Quindi è chiaro, ci sono le Nazioni Unite dietro, però anche a livello per rendere tutto in sicurezza, no? Immagino ci sia stata un'organizzazione importante che abbia richiesto mesi di preparazione.
Sì, assolutamente, a parte ovviamente la difficoltà di una gara, di una maratona che per 42 chilometri si svolge a oltre 3500 metri di livello sul mare, in salita e in discesa, che da un punto di vista fisico ovviamente è abbastanza difficile rispetto ad altre maratone. Ci sono dei protocolli di sicurezza molto molto rigidi per muoversi in tutto il paese. Già a suo tempo, 2 anni fa, ma anche prima, le forze alleate erano trincerate nelle loro fortezze con l'assoluto divieto di uscire, potevano spostarsi solo con elicotteri, quindi noi che abbiamo girato un po' camuffati, devo dire questo è un punto molto importante, certo, potevamo solo muoverci travestiti da pashtuni in piccolissimi gruppi, mai più di 3 stranieri insieme, suddivisi per macchine diverse che si sono spostate continuamente in modo separato da un luogo sicuro all'altro luogo sicuro, esatto. Anche per noi vigevano protocolli di sicurezza assolutamente rigidi, però siamo riusciti a vedere molto di questo, tra l'altro, bellissimo paese, bellissimo a livello di gente che c'è, di paesaggio ovviamente, di umanità e di ogni altro fattore, insomma, che rende un paese un'avventura così unica.
Non c'è dubbio. E durante questa esperienza, scusa Musner, ma l'hai sottolineato tu stesso, c'era un fortissimo rischio anche lì di attacchi da parte dei talebani. A proposito delle persone che hai incontrato lì in Afghanistan, ti chiedo, sei rimasto in contatto con queste persone, come stanno eventualmente in questa fase molto delicata per l'Afghanistan?
Sì, confermo, sono rimasto in contatto, abbiamo stretto dei legami umani molto forti, abbiamo visto orfanotrofi, abbiamo visto posti che aiutavano le donne, che aiutavano le donne anche contro la violenza domestica. Ci sono c'è così tanto lavoro da fare in questo paese, e ci sono così tante persone sul posto che adesso vengono lasciati al loro terribile destino. Sono in contatto con persone che si sono rifugiati sull'aeroporto di Kabul, altri che ancora attendono nella città di Kabul. Tutti quelli che conosco io si trovano attualmente appunto a Kabul nella speranza di poter in qualche modo scappare. Hanno aiutato noi, quindi già hanno tradito negli occhi dei talebani la loro causa, e quindi sarebbero destinati a un futuro terribile se questo si scoprisse da parte dei talebani e se venissero lasciati lì. Quindi c'è una piccola speranza che possono essere estratti dal paese. Attualmente la situazione è caotica e mi viene difficile scrivere addirittura a queste persone. Corrono rischio se già si scopre solo il fatto che siano in contatto con occidentali. Qualcuno.
Chiaro, chiaro. Beh, la situazione è molto complessa, ci stai tra l'altro confermando quello che stiamo leggendo e ascoltando in queste ore, in questi giorni. Purtroppo la situazione è questa. Noi ci auguriamo davvero che le persone che conosci, ma non solo, siano poi in grado di trovare una via migliore per il proprio futuro. E intanto grazie per questa testimonianza dai luoghi proprio specifici dove hai corso e organizzato questa maratona. Grazie a Manfred Musner. Ricordiamo la maratona segreta, la sua pubblicazione di Bertelli Editore. A presto e buon lavoro.
Grazie a tutti voi, buon inizio settimana.
Il Green Pass a volte diventa qualcosa da mangiare.
Esattamente, spopola sul web, sui social, la foto del gelato al gusto Green Pass. Siamo in quel di Prato, una gelateria che sì. Ha mischiato insieme lime, menta, sì. Rum, sì. È uscito questa malloppa verde.
Ah, è certo, perché l'importante è che sia verde.
Esattamente, sì. Dicono che sia buonissimo però, e quindi ne stanno vendendo qualcosa come 10 kg al giorno, cioè tanta roba.
Mandatecelo perché noi dobbiamo provarlo.
Ma si scioglie.
Ah, e beh. Portatecelo. Allora, parliamo un po' di relazioni di coppie perché abbiamo finalmente scovato il segreto per farle durare.
Esattamente, il segreto per una relazione duratura arriva sui social da un utente che si, diciamo, definisce particolarmente esperto del settore, sì. Un tweet è diventato veramente virale, la regola del 2-2-2.
Ah, interessante.
Di cosa 2-2-2?
Sono delle cose che bisogna fare ogni due qualcosa.
Esattamente.
Vai.
Allora, affinché la relazione duri, ogni due settimane bisogna uscire la sera.
Ogni due settimane.
Almeno una volta ogni due settimane.
Va bene, poi.
Almeno una volta ogni due mesi uscire per un weekend.
Fare il fine settimana insieme.
Fuori. Bene. Ogni due anni uscire per una settimana, quindi fare una settimana fuori.
Allora.
Cioè, quindi allora, bisogna tenere una sorta di contabilità.
Ma no,
perché c'è un quadernetto.
No, ma va.
Uno mica si ricorda quando è uscito a cena l'ultima volta.
Ma scusate, la domanda vera è: secondo voi può funzionare? Perché a me sembra ragionevole, però forse sì. L'unico che ha un'esperienza vera di coppia qui è Perria.
È vero.
Sì, cioè, e io aggiungo un due, cioè due bambini, e vi voglio vedere a fare queste cose.
Bella. Aggiungiamo allora due, la regola del 2-2-2.
Più due bambini.
Boh, non lo so.
Meglio gemelli.
Fateci sapere se funziona al 378-378-1025. Adesso ci fermiamo, ci sono le ultime news da Giovanni Perria in redazione.
Adesso entriamo un po' nelle tematiche più attuali, più stringenti. Stiamo parlando in questo caso di Covid, ma nello specifico di tutto quello che gli sta ruotando intorno, e cioè la variante Delta, le nuove varianti, questa discussione sempre aperta sul Green Pass. È con noi e ci colleghiamo con lui il dottor professor Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università di Milano. Professore, buongiorno, grazie e bentornato su RTL 102.5.
Buongiorno, piacere essere ancora con voi.
Professore, buongiorno. Un piacere per noi averla. Io partirei subito dalla prima del Messaggero di oggi che titola Sicilia e Calabria, primi stop, i tecnici, obbligo di vaccino. Lei cosa ne pensa, professore?
Ma ci sta. Purtroppo un po' di comuni in Sicilia, proprio alla luce dell'incidenza aumentata, purtroppo con il turismo, con i contatti, con la voglia di ritornare a una normalità, c'è un po' una situazione dove la Delta ha la possibilità purtroppo di diffondersi. Io credo che la discussione sulla vaccinazione debba essere portata avanti senza ideologie preconcetti, ma come una necessità, perché lo si vede, è efficace, non è una caramella a degli eventi avversi, questo ovviamente va tenuto conto come ogni farmaco, come ogni vaccino, ed è l'elemento fondamentale per poter continuare ciò che stiamo gestendo in questo periodo, purtroppo con la presenza di questa variante Delta che ha scombinato un po' le cose rispetto a una speranza che si aveva di, diciamo, uscita dal tunnel. In realtà la variante Delta è un fatto naturale, ce lo si poteva aspettare, lo temevamo, e non è l'ultima e non è l'unica variante in questa pandemia che purtroppo ci terrà compagnia per un po', perché dobbiamo considerare come questo virus si diffonda come un sasso che a finire nello stagno. Prime onde che abbiamo superato, quelle delle prime ondate, ma via via altre ondulazioni che purtroppo andranno ancora un po' avanti. Si spegnerà, è un fatto che dobbiamo tenere in considerazione, quindi non è una cosa per la vita fino alla prossima pandemia, ma non vorrei essere menagramo. Più che altro quello che voglio ribadire è un buon senso nell'applicazione di ciò che sappiamo essere utile, ma spesso ormai ce lo dimentichiamo. E poi la vaccinazione, elemento fondamentale.
Certo, professor Perigliasco, leggevo giusto ieri sul Corriere della Sera Severgnini che diceva: mai come in quest'ultimo anno ci siamo resi conto di quanto sia difficile convincere qualcuno a cui magari vogliamo molto bene, quindi magari amici, parenti, eccetera, eccetera, a vaccinarsi, quindi qualcuno che è contrario. A lei è capitato di riuscire a convincere qualcuno a cambiare idea?
Qualcuno stima effettivamente, arrivando ad ora, dove diciamo il grosso di chi voleva vaccinarsi grazie agli app, all'organizzazione, diciamo siamo arrivati a un punto di saturazione e ora vengono allo scoperto anche sempre di più dubbiosi, e sostanzialmente sono persone che hanno più paura del vaccino rispetto alla malattia. Questo è l'elemento che purtroppo a questo punto, per chi non si è ancora deciso, si evidenzia sempre di più, ed è un elemento che a questo punto rende difficile il convincimento. Un vaccino sperimentale che alteri il genoma del nostro organismo, che fra 20 anni chissà che cosa succederà, e quindi queste persone in attesa del vaccino sono come una persona che è su un trampolino, no? E guarda sotto ed è dubbioso e pensa che sia, come dire, molto alto questo trampolino. E in realtà questo trampolino è bassissimo, è raso acqua, basta buttarsi senza paura, e questo, io temo, sarà sempre più difficile nel incrementare la quota
di vaccinati. Ecco professore, poi c'è una quota in realtà che non pensa che sia più pericoloso della malattia, pensa che non serva a nulla.
È così.
Mi fa capire anche in questo caso, no? Perché mi faccio davvero un po' fatica.
C'è di mezzo comunque una sottovalutazione della pericolosità della malattia, quindi di una malattia che in fondo è vero, nella gran parte dei casi la si fa. Questo è un fatto, come dire, evidente, soprattutto se si è giovani, però è un fatto di probabilità, no? Perché anche i giovani ogni tanto qualche forma pesante se la subiscono. E la vaccinazione vengono ascoltati perché piacciono rispetto a chi ha questo dubbio, no? La vaccinazione non serve, la segnalazione che qualcuno finisce lo stesso in terapia intensiva, e quindi che non è uno schermo al 100%, ma questo lo si sapeva e lo si sa per qualsiasi altra vaccinazione, solo che qui in questa grande infodemia, comunicazione, ci hanno giocato veramente in tanti opinionisti veramente irresponsabili, che per farsi ascoltare e far, come dire, emergere le loro, purtroppo in alcuni casi, stupidaggini, non si rendono conto di quello che è invece l'effetto sui cittadini, la disquisizione, certo, sulla libertà, no? Su questi aspetti più generali.
Sì, insomma, persone che parlano e nei loro slogan fanno lo sgambetto ai dati oggettivi, alla scienza, che in questo momento è quanto di più dannoso si possa fare nei confronti dell'opinione pubblica. Professor Perigliasco, lei nelle scorse ore ha detto: l'immunità di gregge non la raggiungeremo, ma non si tratta di un fallimento. Abbiamo pochi secondi, ci spiega questo concetto, perché?
L'immunità di gregge è un modello matematico statico e che evidenzia la necessità di una vaccinazione che, grazie alla delta, purtroppo deve essere vicina quasi al 100%. Purtroppo io dico, possiamo ad oggi vaccinare dai 12 anni in su, spero a breve anche per i più giovani, con qualche dubbio perché rispetto al desiderio dei genitori di vaccinarli, e quindi rimarrà una quota parte di popolazione comunque ancora suscettibile e diffusore purtroppo del virus. Ma questo non vuol dire, come giustamente ha premesso, che sia un fallimento, perché sarà una convivenza molto più civile con due pandemie, quella dei vaccinati senza grossi problemi e quella dei vaccinati purtroppo con degli ospedali.
Molto, molto chiaro, come sempre, è un faro per noi il professor Pregliasco. La ringraziamo molto e naturalmente ci sentiamo prestissimo nei prossimi giorni. Man mano tutto questo procederà. A presto, buon lavoro.
Arrivederci.
Sì, abbiamo ricordato poco fa in rassegna stampa la testimonianza, devo dire, molto significativa che c'è oggi in apertura su Repubblica, la mia sfida ai talebani, Ahmad Massoud, comandante dell'opposizione armata nel Panjshir, la nostra guerra è solo all'inizio. E noi abbiamo il piacere di avere ai nostri microfoni già collegato il direttore di Repubblica, Maurizio Molinari. Buongiorno direttore, bentornato.
Grazie, buongiorno a voi.
Eccoci direttore, partiamo subito con un'ultima ora. La situazione in Afghanistan è in continua evoluzione. Sono arrivate le dichiarazioni del portavoce dei talebani che dice: se gli Stati Uniti resteranno dopo il 31 reagiremo. Com'è la situazione a oggi?
Ma ieri sera Biden ha parlato per la terza volta in pochi giorni, dicendo che c'è la possibilità di estendere la deadline del ritiro dopo il 31 e annunciando la creazione di alcune zone di sicurezza attorno all'aeroporto. Perché questo avviene? Perché il numero delle persone che devono essere evacuate è di diverse migliaia o più di una decina di migliaia. È vero che il ponte aereo creato dagli americani è molto complesso e coinvolge molte compagnie aeree anche civili, però riuscire a far uscire circa 15.000 americani, cittadini americani, e circa 80.000 afghani entro il 31 agosto, anche con la logistica del Pentagono, sembra veramente difficile. E qui però paradossalmente il portavoce dei talebani sta dicendo una cosa che ha una base, nel senso che gli accordi fissati fra gli Stati Uniti e i talebani prevedono la deadline del 31 agosto. Quindi che significa? Significa che io credo che in queste ore è in corso un negoziato fra i talebani e gli Stati Uniti per raggiungere un accordo sull'estensione della deadline. Se non ci sarà, ci potrebbero essere delle tensioni molto forti fra le due parti.
Certo, direttore, ma in ogni caso, se anche ci fosse un accordo, si parlerebbe di un accordo, chiamiamolo di scopo, cioè semplicemente per consentire meglio questo rientro negli Stati Uniti e negli altri paesi del mondo dei vari cittadini o di coloro che sono stati poi o degli afghani che hanno contribuito al miglioramento dello stare lì anche da parte di altri stati. Quindi al di là di questo, lei dice ammettiamo pure che ci sia un accordo per spostarlo, che ne so, a metà settembre, a fine settembre, ma la situazione, diciamo, politica interna non cambia?
No, la situazione non cambia e anche sì, la situazione all'interno a Kabul è molto complicata, perché i talebani hanno tentato di creare un governo di coalizione islamica. E, ovviamente l'idea era innovativa, cioè loro volevano una coalizione che comprendesse anche esponenti che sono stati al governo negli ultimi 20 anni. Hanno pensato ad esempio all'ex presidente Karzai e hanno pensato ad esempio a Ismail Khan, il signore della guerra di Herat. Il punto vero è che queste trattative sono fallite perché loro hanno offerto a questi personaggi dei ruoli secondari, e quindi la realtà vera è che si stanno avviando verso la proclamazione molto semplicita dell'emirato islamico, cioè la riedizione della tipologia di governo di regime islamico jihadista che noi abbiamo visto con il Mullah Omar. C'è però un altro elemento secondo me sul quale è giusto informare chi ci ascolta, che i talebani hanno un interesse a mantenere un rapporto con gli Stati Uniti. Cioè gli accordi di Doha per loro sono stati una scelta strategica, ovvero loro hanno bisogno degli Stati Uniti soprattutto sul fronte economico-finanziario, perché i loro paesi alleati, alleati o comunque interlocutori, la Cina innanzitutto, il Pakistan o la Russia in secondo luogo, non hanno le risorse economiche per sostenere lo Stato afghano.
Certo.
E quindi loro rischiano un collasso.
Da qui la necessità, la convenienza ai talebani appunto a mantenere rapporti buoni con gli Stati Uniti. A emergere con veramente urgenza in queste ore è il bisogno di occuparsi della condizione femminile. Nella città di Kabul sappiamo che di notte i talebani entrano nelle case, cercano le donne non sposate per portarle via. E difendere i diritti di queste donne afghane, ce lo raccontava lei in un bel pezzo qualche giorno fa su Repubblica, è un banco di prova cruciale per ogni democrazia. È un'urgenza, direttore.
Sì, assolutamente sì, perché nel sistema di regime che stanno instaurando le prime vittime sono le donne. Ora, teniamo presente che l'età media degli afghani è di 18 anni, gran parte della popolazione è nata negli ultimi 20 anni. Le donne hanno in questi 20 anni vissuto una situazione di parità legale a norma di legge. Ora, improvvisamente vengono imprigionate sotto il burqa, non possono avere un'educazione mista, vengono escluse da molte professioni e soprattutto c'è questa cosa della ricerca casa per casa per trovare tutte le donne tra i 16 e i 45 anni nubili o vedove, catturarle e darle in sposa ai mujahideen dei talebani. Ora, si tratta di rapimento, stupro, violenza sessuale, rinuncia completa dei diritti, scomparsa di queste donne. Non a caso i racconti che noi stessi anche a Repubblica riceviamo dai collaboratori che abbiamo in Afghanistan, molti dei quali grazie al ruolo straordinario che le ONG italiane stanno facendo, straordinario, bisogna ringraziarli, sono storie di donne che sono fuggite di casa, si rifugiano nei bunker, sotto i ponti, a casa di amici, cioè non, hanno potuto stare a casa. Stiamo parlando di una situazione che evoca i tedeschi che andavano a casa degli ebrei durante la seconda guerra mondiale, ma la realtà vera è agghiacciante. Cioè, le donne sono trattate dai talebani come delle prede. Ora, questo è vero soprattutto in questo momento nelle province fuori da Kabul, da dove arrivano queste notizie agghiaccianti. Adesso la situazione si sta reggendo su Kabul, dove naturalmente il numero di donne che fanno professioni liberali, parliamo solamente ad esempio delle giornaliste, è altissimo. Quindi la situazione è veramente drammatica. Io credo che sia dovere di tutti noi parlarne il più possibile, perché l'interesse del regime è che cali il silenzio, che nessuno parli più di questa cosa. Chiaro. Il nostro dovere è ogni giorno di parlare delle donne afghane.
L'abbiamo fatto con lei intanto questa mattina e per questo la ringraziamo. Ringraziamo per il suo intervento puntuale e attento il direttore di Repubblica Maurizio Molinari per essere stato con noi. Ci sentiamo molto presto. Intanto grazie e buona settimana.
Grazie a voi.
Ma che meraviglia, isn't she lovely? Stevie Wonder a chiudere con noi questa edizione, quella del 23 agosto di Non Stop News, un'edizione in cui abbiamo dato spazio a vari argomenti, Enrico.
Esatto, e ringraziamo i nostri ospiti, grazie al nostro Paolo Pacchioni, grazie alla testimonianza relativa all'Afghanistan di Manfred Musner, al professor Fabrizio Pregliasco e poi poco fa al direttore di Repubblica Maurizio Molinari. Grazie a Giusy Legrenzi.
Grazie Enrico Galletti, grazie a Massimo Lonigro naturalmente.
Grazie a voi, a domani.
Grazie.
E ai nostri registi. Ricchi Aristarco e Pio Ingegno, buona usanza per risentire.
A Roma abbiamo Pier Vincenzo
Vitiello. Okay, grazie, per risentire e rivedere in podcast tutto quello che accade qui su RTL 102.5 dovete andare su rtl.it e cliccare come sempre sull'icona RTL 102.5 Play. Molto bene, da Giusy Legrenzi, Massimo Lonigro, Enrico Galletti è tutto, ci ritroviamo domani mattina in Non Stop News a partire dalle 6, ora arriva la famiglia giù al nord.
Ciao, a domani.